And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. People trying to get down, and all around town, people trying to get down. All around, get down.
Sì, ma Bobby poi resuscita.
Eccoci qua per la terza puntata di questa incredibile, entusiasmante versione esterna di Poveri Ma Belli. Oggi una puntata un po' strana perché direte, ma dov'è Di Smacchione? Di solito è lui. No, Di Smacchione oggi non c'è. Oggi c'è Alone, ma non Alone, non solo. Oggi si va in onda per la terza volta, dicevamo, di questa Poveri Ma Belli occupata, autogestita. Dallo ZAM, il terzo dei centri sociali che visitiamo per sentirci più antifascisti, per sentirci anche un po' più giovani, noi con la barba bianca. E dicevamo che Di Smacchione oggi non c'è, lo salutiamo, forse ci sta ascoltando con le cuffiette, ma attenzione, perché insomma stiamo parlando di una puntata ben più che da collezione, perché al mio fianco c'è niente proprio di meno che Lorenza Ghidini, la direttrice.
Buongiorno Alone, direttrice. Buongiorno a tutti e a tutte, ma lo sostituisco indegnamente, no, questo che si sappia al minuto uno della puntata.
Non dica così, è una brava direttrice, è una bella direttrice.
Mi sembri Disma.
Sì, beh, cioè, dovrò pur, come dire, tenere alto alta la bandiera del lecchinaggio, perché altrimenti, voglio dire, siamo un po' incoerenti. Allora, ZAM è zona autonoma Milano, nel sud di Milano, e nel frattempo ha cominciato a piovere, ma noi siamo al coperto.
Per un pelo, Alone. Ma veramente
adesso,
per un pelo,
cioè, sulla sigla,
diciamo anche che avremmo dovuto trasmettere dall'esterno, dal tetto. Con una
poteva
bella
fare sul tetto lo stesso,
divertente.
Allora Giulio, il nostro tecnico che salutiamo qua, che è anche in regia oggi, perché io non sono come Disma, sono uno di quelli lì, io starei sul divano, mi faccio fare la regia, peggiore. E, Giulio,
per fortuna c'è Giulio.
Per fortuna c'è Giulio, ma Giulio ha il pensiero di una goccia d'acqua sul mixer, probabilmente avrebbe avuto bisogno di un defibrillatore.
Il collo, evidentemente.
Sì, ma Giulio è molto saggio, anche molto cool, sempre molto tranquillo anche nelle situazioni così
più,
un po'
delicate.
Borderline, molto tranquillo.
Allora Giulio, dai, facciamo così, prendiamo tutto e con un ombrello andiamo fuori. Secondo me così non rimane.
Oddio,
molto
no,
tranquillo.
Ma diluvia veramente.
Sta piovendo poco.
No, vabbè, le secchiate.
Sì, sì, secchiatone d'acqua. Allora, nel frattempo, proprio scampando la pioggia, sono arrivati anche i nostri ospiti della trasmissione, ma noi siamo, loro però sono ospiti in quell'altro
senso.
Di noi
stessi.
Perché sono i resident tutto fare qua dentro. Allora, cominciamo con dei saluti. Io, allora, vogliono andare dopo? Chi comincia?
Gulli,
Gulli, dai, allora, dai.
Tocca a te rompere il ghiaccio.
Sì. Allora, Gulli, buongiorno,
buongiorno,
grazie.
A tutti e a tutte. Siamo in un fantastico centro sociale, occupato qui da 10 anni, mentre ZAM esiste da circa 14, perché noi abbiamo, dato che siamo un po' particolari, facciamo 2 compleanni, festeggiamo il compleanno originale, quello di gennaio, il 29 di gennaio, che è il compleanno della prima occupazione di ZAM, che era in Barone, in Vialgiati, in un posto che non esiste più, è stato abbattuto, ci hanno fatto sopra delle palazzine, perché a Milano si fa sempre bene fare un po' di palazzine, 50.000 euro al metro quadro, in Barona, tanto vabbè, fa niente. E invece l'altro compleanno che ci piace festeggiare è il nostro arrivo qui a Milano Sud, che è invece il 4 di ottobre, perché l'occupazione fu il 4 di ottobre, se non siamo già a 10 anni, questo ottobre ne facciamo 11.
Fantastico, avete festeggiato il decennale alla grande?
Alla ottobre? Grandissima, sì, abbiamo avuto qua ospiti internazionali, abbiamo fatto cose, onestamente non mi ricordo se abbiamo fatto esattamente, ma so che erano 3 giorni, abbiamo dormito qua.
Erano 3 giorni talmente belli che non si ricordano, diciamo.
Inenarrabili. Stendiamo un velo. Esatto. Non indaghiamo.
Boh, non lo so, si può dire un centro sociale classico? Si può dire questa
cosa,
espressione
cosa
un po' strana?
Dire,
esatto, dice,
fai
sì.
I cortei, fai i tafferugli, fai i concerti, fai le presentazioni di libri, il teatro, la palestra, fai i cortei fuori da Milano.
Due volte l'hai detto, cortei fuori da Milano.
Fuori da Milano, c'è una categoria e l'altra, sono stellette militanti diverse, per favore non confondiamo.
No, hai ragione.
Poi uno deve fare il check a fine
anno.
Qual
è più, come dire, più prestigioso?
Ovviamente fuori casa.
In trasferta.
Ma tipo anche all'estero?
Sì. Ci siamo andati quest'anno, qualcuno è andato fuori all'estero, infatti di solito si va sempre in Grecia, ci sono degli amici e delle amiche e boh, per quest'anno forse basta così, sicuramente a breve in Austria, in Germania ci richiameranno.
Ma qua i concerti dove si fanno? Cioè, dov'è lo spazio dei concerti? Giù?
Giù di sotto, uno spazio che noi ci chiamiamo Foiba, perché a noi fascisti piacciono sottoterra.
E per cui con il grande buon gusto.
Ce lo chiamo. Però è col PH.
Ah,
cioè,
col PH.
È Foiba, cosa... non è esattamente sì. Così, non è proprio quella roba lì.
È un punto internazionale,
concettuale,
diciamo.
Concettuale.
Sì, ok. Allora, Zona Autonoma Milano, chi è che scelse il nome?
Quasi fa
la preistoria, dai, sì.
E c'era un'assemblea che precedette l'occupazione, che raccoglieva più gruppi, di cui faceva parte anche il gruppo un po' più grande, più di riferimento, nel Corsari Milano. Poi c'erano anche altri soggetti.
Ecco, appunto, le varie provenienze originarie. Allora, da dove siete approdati?
Questo è un argomento di discussione anche per noi stessi, perché ci sono ovviamente, come tutti ricordi, la storia ci segna.
Un po' come
Barbera.
La storia dei fondatori di Radio Popolare.
Esatto. Nessuno sa quando, il primo giorno di diretta di onda di Radio Popolare, non sa nessuno.
Esatto.
Cioè, si dice che sia stato attorno dopo l'estate del 76, però non lo sa veramente nessuno. Neanche Piero Scaramucci lo sapeva, gliel'ho chiesto, non lo sapeva.
Ci sarà qualche storico un giorno che dirà non lo sappiamo. Vabbè.
Quindi, ma tu eri piccinino allora?
Io sì, avevo 21 anni quando ero stato, e non ho partecipato alle assemblee di costruzione dell'occupazione perché non facevo ancora parte del giro, tra virgolette, ero l'unica bicocca, però non conoscevo proprio le persone. Essenzialmente uno dei grandi riferimenti è tutto ciò che è stato il deposito Bulk, okay. Che però viene sgombrato nel 2005, da lì in avanti tutto quel grande magma, caos di persone, si ritrova un po' in queste esperienze che sono i Corsari Milano, che era molto, cioè raccoglieva anche persone che venivano dall'Officina della Resistenza Sociale, cioè l'Orso, che era l'occupazione con la storica di Via Gola, sì. Che si ritrovano nel fare il servizio d'ordine a Piocù, partigiani in ogni quartiere, infatti c'è questa storia molto intrecciata tra la Zama e Piocù fin dalle origini, e che poi trovandosi bene personalmente, ma era tutta gente che si conoscevano, ha iniziato a dire ma perché non facciamo qualcosa assieme, evitiamo di occupare il centro sociale subito perché non ci piace, non ci va rinchiuderci in quella dinamica lì, facciamo un gruppo di strada. Era il 2008-2009, la prima edizione di Piocù, dopo due anni di questi famosi mercoledì dove si usciva la notte, dicevano i murales, si dipingevano anche delle camionette della locale, sono state dipinte, sono i video su YouTube, tutto certificato, si è iniziato a rimaturare di nuovo l'idea che c'era bisogno di occupare un centro sociale con un'idea diversa. Diciamo che soprattutto partendo dall'esperienza del Bulk, il centro sociale nei 90 era serata fino alle 4 del mattino, sperimentazione elettronica, grossi scontri, tafferugli, anche perché era un altro periodo, Genova, tutta quella roba lì. Nel 2011, anzi nel 2010, si inizia a dire uno spazio aperto al quartiere, più attivo di giorno che di notte, più attivo per persone che vanno in tutti i range d'età e non dai 20 ai 30, il classico periodo dove uno può permettersi di fare militanza, provare a fare delle cose proprio diverse. E si gettano lì delle basi per cose diverse, tipo la Polisportiva Popolare, di cui parlerà poi qualcuno sì. Non lo so, perché Elena è colpa sua anche la Polisportiva Popolare in gran parte. Inizia subito nel 2011 con lo spazio, inizia il laboratorio di musica hip hop, iniziano altri progetti che poi alcuni sono anche tramontati, il teatro che si è ripreso più volte, con l'idea proprio di essere quella cosa lì, una cosa che poi in realtà i centri sociali romani o del resto d'Italia avevano già fatto 5, 6, se non 10 anni prima, per cui in realtà non era niente nemmeno di nuovo, però per il panorama milanese è abbastanza nuovo.
E quindi ci sono delle attività che, fra l'altro adesso raccontiamo, che sono nate già da subito, quindi la Polisportiva, l'Università Popolare è nata subito?
No.
È più recente.
Dai, sentiamo
Elena, parliamo subito.
Detta la rettrice.
Scusa,
capito
Lorenza,
cosa.
Allora appunto dicevo, intervistala tu perché...
Allora,
insomma,
professoressa.
Pari grado, insomma.
Allora, ci racconti.
Sì. La reazione a questa... Così, nominazione di rettrice è sempre che io sono qui e faccio in realtà la collaboratrice di scolastica. Per cui in questo senso sì, mi chiamo sì. Rettrice perché sono sempre qua, toccata pianissimo, sì sì, assolutamente. No, l'Università Popolare ha iniziato i propri corsi nell'ottobre del 2024 da un progetto che nasceva con l'idea di rendere la conoscenza uno strumento in più di lotta. e in quanto conoscenza condivisa anche uno strumento della comunità che cerca di resistere e che resiste. Abbiamo iniziato con 3 corsi che sono andati molto bene e infatti già nel secondo quadrimestre, quello che è iniziato adesso a gennaio, ne abbiamo avuti 5, di cui uno che ha cadenza settimanale.
Di che corsi stiamo parlando?
Allora, siamo fortissimi sulla filosofia, tantissimi corsi di filosofia.
C'ha più di uno di filosofia?
Sì, più approcci e più proprio c'è stata una parte più di impostazione, questo poi magari Miriam è più, essendo stata lei una delle docenti, una parte che insegnava il lessico della filosofia, una parte invece più di speculazione filosofica, di è stato il concetto del genio maligno, la butto lì così. E sulla filosofia comunque andiamo molto forte, e anche per il secondo anno, per l'anno scolastico, l'anno accademico 2025-26 avremo tanti corsi di filosofia. Poi abbiamo avuto un corso di storia della fisica, che è diventato nel secondo quadrimestre un corso di introduzione ai cambiamenti climatici.
Quindi no esperimenti di fisica con un piccolo reattore, un acceleratore di particelle.
Un piccolo ciclotrone.
Un ciclotrone, sì.
No, in realtà però, qualche esperimento è stato fatto, non nucleare, però tante cose sull'ottica, tante cose sulla meccanica. E poi abbiamo aggiunto anche dei corsi di programmazione di Python, e un corso di caricatura, questo invece a cadenza settimanale, sta andando ancora avanti, si concluderà con giugno. Per il nuovo anno abbiamo appunto più o meno 12 corsi in moduli da 4 lezioni e 4 o 5 invece che si svilupperanno su tutto l'anno.
Ma la bicocca in confronto a noi che cos'è? Infatti, cioè che cos'è la bicocca? Ma levati proprio.
Ma scusate, esatto. Ma i docenti sono chi sono?
I docenti sono persone esperte.
Docenti tra virgolette, sì, però no, sono professori, che cavolo.
Sì, sì, docenti in quanto insegnanti sicuramente docenti. Alcuni sono professori universitari, professori e insegnanti, persone che insegnano in università, e altri sono persone che hanno una particolare preparazione, però è buffo, tantissimi dottorandi, è buffo come sia stato un successo la proposta di insegnamento.
Ecco, appunto, gli studenti chi sono e come l'avete, diciamo...
Allora,
fatta andare questa idea in giro.
È andata molto attraverso i social, attraverso il passaparola, amicizie, conoscenze, eccetera. È molto vario il pubblico, diciamo, che accorre a queste lezioni, nel senso che abbiamo delle persone che hanno una grandissima voglia di apprendere. Ci sono 2 o 3 persone che fanno tutti i corsi, che praticamente sono qui 3 o 4 volte alla settimana.
Profilo della persona di questo tipo?
Allora, questo tipo, persone intorno a 50, diciamo, 45-50 persone che si rimproverano di non aver studiato abbastanza nella propria vita. E poi però appunto dipende un po' anche dalla materia. Nei corsi di filosofia tantissime persone di tantissime estrazioni diverse, anche di età diversa. Quelli più scientifici, qualcuno che era già più avviato, più interessato. Però è veramente molto, molto interessante. Nei corsi di caricatura ci sono 2 persone, una con 2 età molto diverse, quindi 2 tipi di persone molto diverse. E, mentre invece, per dire, quello di Python è un corso di smanettoni, e fra smanettoni si sono trovati. Cioè.
Possiamo salutare la nostra famiglia di riferimento che è appena arrivata. Infatti, con Alfredo, il nostro militante più giovane ufficialmente.
Quanti? 2? 2 anni?
2.
Sì, si vede.
Coltiviamo proprio fin da piccoli, letteralmente proprio.
Sì. Lo vedo con la faccia furbetta.
Molto bene. Quindi dove la fate la lezione? Ci sono dei posti, avete adibito un'ala a università?
Un'ala, insomma, no. Abbiamo vari spazi. Le lezioni che hanno ricevuto più frequenza, più frequentazione, diciamo, quindi in numeri alti, avvenivano qua in sala.
Siamo in una sala grande con dei tavoli, un bel divano di pelle. Divano di pelle molto.
Ce n'erano 2
molto
fino a poco fa.
Stiloso.
E l'altro
stiloso.
È finito, l'altro. È stato portato a casa.
È un riciclo continuo, è uno spazio di passaggio.
È stato sfrattato.
Molto stiloso, sì.
E se no abbiamo una auletta di sopra e condividiamo comunque gli spazi con la scuola d'italiano.
E che fra l'altro qualcuno di cui qualcuno parlerà sempre.
Parlerò
tu.
Io sempre, tu, sì, ma
dopo, però facciamo dopo.
Esatto,
è abbastanza un matriarcato qua la situazione, sì. Non c'è, no. Si scampa.
Sì, mi manda Cristina però.
Okay. Esatto. Che è un'altra donna.
Ma per fare l'università, quindi tipo avete raccolto, insomma, ci vorrà una lavagna, ce l'avete queste cose qua, avete raccolto un po', vi siete fatti portare, perché ok, ci vuole il materiale umano
non hai capito, c'è il personale amministrativo, c'è un compagno che prende le mail, c'è tutti i dati, c'è tutto, cioè tutto rendicontato, c'è l'Excel,
non c'è il test d'ingresso per entrare,
non c'è neanche la retta.
Siamo contro.
No, assolutamente nessuna valutazione,
però la tesi fine anno forse sì, la tesi fine anno forse sì, si voleva fare.
Ma allora, alla fine, per capire se uno ha capito, c'è una sorta di autovalutazione, com'è?
No.
Neanche.
Vediamo, magari l'anno prossimo.
Allora, io ballo un dibattito sui diplomi, qualcuno li vorrebbe, qualcuno no, quindi al momento sta vincendo la fazione del no, però è assolutamente, abbiamo fatto una valutazione degli alunni e delle alunne che valutano la scuola, l'insegnamento in generale, però chi frequenta non viene mai messo alla prova.
Ok.
Allora, durante tutte le uscite che facciamo con Di Smacchione, di solito abbiamo una canzone che è la nostra sigla, per contratto la devo mettere, altrimenti domani quando ci rivediamo mi fa una piazzata, sì, quindi Giulio, pronti? Sì, ok. The boys are back e sono in cerca di guai. Allora, adesso è arrivato il momento di Miriam, che ha un polso fasciato perché hai fatto i tafferugli, gli scontri? Ti sei scassata, hai tirato un cazzotto? Ma no!
Omertosa. Vabbè, lasciamo perdere.
Io la prendevo in giro, invece probabilmente è vero, capito? Allora, Miriam, adesso riprenditi un attimo, vedo che hai comunque un colorito, insomma, un pochino così acceso. Dicevamo, tu sei una giovane qua, perché anche Gulli, noi siamo degli anziani mostruosi, lui ormai, però hai ancora la barba nera, ma figurati, quando arriverai ad avere la barba di Babbo Natale come me potrai dire essere vecchio, però voi ancora di più, cioè stiamo parlando di teen aging,
no,
quasi
non più.
No, da 20.
20. Io 20.
Io 24,
tu
quasi.
24, ok.
Sì. No, siamo un mix, perché
Io e Gulli abbiamo 10 anni di differenza, giusti? 91-2001, quindi...
90.
Allora 11.
Non mi, se parli fuori dal microfono non ti sento.
Io potrei essere la mamma di Miriam.
Ok, vorresti una figlia così brava? Sì, un esempio.
Facciamo mille cose.
Poi insegna all'università della rettrice, capisci? Esatto. Miriam insegna filosofia.
Pazzesco.
E comunque le figlie di Elena stanno venendo in assemblea, quindi okay, c'è di nuovo, perfetto, coltivarli proprio fin da piccoli, abbiamo proprio un morto incredibile.
L'assemblea accademica, non ci sarà immagino il senato accademico nella, no, qua nella, nell'università
no,
popolare?
No, c'è un'assemblea molto confusionaria della, sì, dell'università popolare.
Tu che cosa insegni? Sei docente? Ti vanti, hai una specie di, hai delle mostrine da prof?
No, ho fatto il corso di filosofia però in realtà in compresenza con altre 3 persone. E ci siamo un po' divisi e divise le varie specialità. Perché
eravate un simposio,
sì,
diciamo.
Sì, eravamo, okay, esattamente un, sì, simposio, okay, praticamente.
Ah, capì che figurone che è fatto, sì, Ale.
Anche storico della filosofia.
Anche storico della filosofia.
E abbiamo fatto proprio quel periodo, sì, nel senso,
ah, beh, pazzesco,
mondo greco, la nascita dei termini filosofici, giusto perché poi nel secondo semestre c'è stato il professor Morfino che aveva anche un tipo di terminologia molto più complessa, quindi abbiamo detto abbiamo le basi, esatto, quindi abbiamo fatto questo gioco. Però in realtà prima quando mi dicevi di cosa puoi parlare ti ho detto un pochino di quello che
di
vuoi,
tutto,
di tutto,
sì,
perché facciamo un po' dovunque, tutti e quattro secondo me.
Beh, prima abbiamo parlato di un'attività, questa dell'università, super nuova, diciamo, sì. Se tu dovessi descrivere agli ascoltatori di Radio Pop o a chiunque che, mm-hmm, insomma, dire, che si calasse in questa realtà, qual è l'essenza dello ZAM? Cioè la cosa che proprio dici no, ma lo facciamo solo qua e questo io vengo perché è il non plus ultra della mia realizzazione politica.
Aiuto, che domandone. Allora, non saprei rispondere con 2 parole, più che altro perché... Cioè, ho 24 anni ma sono qua dentro quasi da quando ne ho 14, quindi è tipo...
Non ti sei stufata?
No, paradossalmente no. Se no.
Vabbè, questo...
No, vabbè, le parole che noi diciamo sempre un po' per descriverci è il fatto che ZAM è una comunità ed è una comunità resistente, quindi nasce con l'idea di essere un gruppo di persone più ampio possibile che si basa su un modo sia di fare politica però anche di vivere comunitario, in cui ci si aiuta, in cui si pone alla base la solidarietà, la cura, però anche proprio le relazioni umane. E, cazzata, però sono andata alla Wemerlen a comprare una cosa, non ci stava nella mia macchina, sapevo che qui c'era l'assemblea, tra 10 minuti ho chiamato, faccio, raga, sto per piangere nel parcheggio delle Wemerlen, vi prego qualcuno venga ad aiutarmi. E subito c'era qualcuno che è venuto ad aiutarmi. Quindi...
Ah, per quello che c'era quell'intasamento sulla tangenziale. Sì, sulla 7,
esatto,
sì.
Okay. E però a questo si lega il fatto che poi io non c'ero ancora nelle idee dei miei genitori negli anni 90, però che è un centro sociale che sì, ha l'idea di essere un'isola felice, però non è solo questo, perché ci si cerca di aprire al territorio in cui si è, alla periferia, alla città e a tutte le tematiche nazionali e internazionali, quindi bellissimo stare tutto il giorno qua dentro, però c'è molto anche altro fuori, quindi l'idea è di un rapporto in doppia direzione, ecco.
Ecco, ma a me interessa capire qual è il rapporto con il quartiere, mm-hmm, di ZAM, no? Perché ovviamente è una questione, credo, molto centrale, sì, no? Per un'attività come la vostra, che non deve acchiappare solo quelli che sono i militanti con la M maiuscola, ma in qualche modo interagire, no? Però non sarà sempre facile, immagino.
Innanzitutto qui c'erano i vigili, sì, una volta. Quindi siamo in una palazzina di
un dopolavoro.
Il dopolavoro della municipale, yes, perfetto. Ok. Sì. E siamo, diciamolo, in zona, diciamo,
Chiesa Rossa.
Quasi Grato Soglio, sì, insomma.
Sì, siamo un po' a metà. Vuoi andare tu?
Sì, no, appunto.
Dario,
ciao a tutti.
Ciao,
e tutti.
Ciao Dario.
Effettivamente...
Aspetta, scusa, a tutte, niente, tutti e tutto.
Giusto, giusto, sì, tutti.
Come ci insegna Andrea Cegna, che insomma, un altro
salutiamo,
salutiamo
tutelare, il Cegna,
diciamo,
vogliamo,
sì,
dire, Cegna, se ci stai ascoltando ci dal Messico,
sì, gli mandiamo il podcast,
ti mandiamo tanti,
sì,
bacioni.
Sì. Quindi dicevamo tutto, sì.
No, appunto, giusto ricordare appunto dove siamo, perché è una parte abbastanza importante, centrale dell'attività politica che portiamo avanti. Infatti, come appunto è stato detto, quest'idea di appunto anche sperimentare una modalità diversa di intendere un centro sociale si è centrata molto su quest'idea appunto della territorialità, cioè nel senso di riuscire a costruire delle relazioni politiche efficaci e con possibilità anche di convergenza, partendo proprio dal contesto in cui diciamo si è spazialmente, fisicamente con l'edificio, ma poi effettivamente anche a livello proprio comunitario di presenza, nel senso che la bellezza di uno spazio è quando chiaramente è attraversato ed è vivo ed è vissuto dalle persone che vivono il contesto che quello stesso spazio vive. E quindi effettivamente da questo punto di vista penso che una cosa che stiamo iniziando a fare recentemente, ma che poi possiamo farla perché c'è stata questa politica, diciamo, è questa nostra idea del carnevale popolare, quindi sostanzialmente il tentativo di riappropriarci di una festività abbandonata, dimenticata, una festività che, come dire, andava oltre il reale, quindi immaginava possibilità ad esempio paradossali come lo schiavo che diventa re o cose di questo tipo, e quindi per noi in questo senso è molto importante ritrovare quell'idea, e quindi in questo senso lo stiamo facendo molto nel quartiere, perché per far partire, come dire, per far ritrovare alle persone uno spirito appunto comunitario, non c'è niente di meglio se non di una festività condivisa e di una possibilità appunto di ritrovarsi in dei valori collettivi.
E il quartiere risponde, festeggia di brutto a Carnevale, è diventato il, come dire, il momento dell'anno?
Il quartiere risponde molto positivamente, devo dire, anche perché noi ci divertiamo un sacco anche a costruire cose improponibili e a fare macchinazioni, soprattutto grazie a Gulli, macchinazioni veramente incredibili. Per cui abbiamo il nostro fantastico carretto con la nostra gattina con le braccia mobili, che quindi fa anche un po' proprio da carro, da parata, e quindi è sempre una grande festa, cerchiamo di costruire coreografie e cose di questo tipo.
È il momento del giornale radio, noi normalmente sforiamo, ma oggi c'è la direttrice, non si può.
Quindi non si può, fra due minuti
sforare,
torniamo.
Vabbè. Torniamo subito, Giulio, vai con la pubblicità, a tra poco dallo ZAM con Poveri ma Belli, occupata autogestita. I'm gonna make it. Rieccoci, ritorniamo in diretta per questa terza puntata di PMB. OA PMBOA
Occupata
autogestita, sì, dallo ZAM qua di Milano South. Prima però dobbiamo ricordarci, prima qua con noi c'era anche Fraranux.it, che sarà il nostro uomo della chain reaction o della macchina di Goldberg alla festa di Radio Popolare.
Sai che non ho capito niente?
La macchina di Goldberg? Mm. Allora, la macchina di Goldberg o reazione catena, segui quei domino però fatti con tante cose. Fai andare una biglia che fa spostare una macchinina, che fa spostare un pezzo di legno, e pian pianino si crea tutto un percorso fino a un esito finale. Okay. Allora ne faremo una alla festa di Poveri Mabelli, a tema iniziare pezzenti e finire ricchi.
Ottimo.
E così sarà così la cosa. Però ovviamente sarà qualcosa di metaforico, perché ovviamente di ricco non potrà uscire nulla dal Pini, se non l'arricchimento, diciamo, sentimentale del divertimento di chi verrà.
Questo è assicurato.
E anche della consapevolezza, insomma, perché ci saranno incontri di tutti i tipi, dalla musica,
venite,
alla cultura.
Vi aspettiamo alla festa di Radio Popolare.
Certo.
Bella bella, dal 6 all'8
giugno.
La sera del 6 si comincia e si va avanti fino alla sera del 8.
Sì, a mezzanotte della domenica, quando potrete vederci probabilmente Ciuchi. Quindi è anche uno spettacolo quello.
Bella
sì.
Novità.
Beh, è anche, grazie della birra, sì, adesso arrivo. Giulio, mi prenderesti quel bicchiere, per favore? Grazie sì. Mille, sei veramente gentile.
Ti conoscono dovunque.
Sì, certo. Allora, come dicevamo, la chain reaction, sul nostro gruppo di Facebook di Poveri Mabelli abbiamo messo l'elenco dei materiali che servono. Quindi, ascoltatrici e ascoltatori, siete voi a, non solo, però anche voi a fornire i materiali che servono, ce li dovete portare in radio, comunque ci mettiamo d'accordo, ci scrivete via mail a poverimabelli@radiopopolare.it, mettete nell'oggetto della mail macchina di Goldberg, chain reaction, reazione a catena, insomma qualcosa che si capisca, e ci mettiamo d'accordo se avete quei materiali che vi abbiamo pubblicato sulla pagina, il gruppo di Facebook. Se avete anche delle altre proposte, ben vengano, però scriveteci, non venite in radio con dei camion di roba, e soprattutto la nostra furia ricadrà su di voi se ci porterete la vostra pattumiera, ok? No, perché il grosso rischio è quello. No, pattumiera, solo oggetti di cui volete liberarvi, ma che ci servano veramente. E chiudiamo la parentesi.
E la mettiamo lì. Tutto questo alle?
Allora, il sabato 7, settembre, 7 giugno, alle ore, ma dobbiamo ancora decidere, diciamo, primo pomeriggio, ci saranno 2-3 ore, anche 4 forse, di costruzione a gruppi, a gruppetti, e poi l'esito con un altro appuntamento, ma lì sono questione di pochi minuti, faremo un video, insomma,
certo.
Cercheremo, si farà partire e in 5 minuti, insomma, il gioco è fatto.
Molto bene, e il nostro ospite di prima c'entra, nel senso che?
È lui che la farà, la gestirà lui, la costruisce lui. È un guru di tutto, dell'elettronica, della costruzione.
Ma un ragazzo molto simpatico che fa reazioni a catena. Questo è
di
evidente,
lavoro, praticamente di lavoro. Sì, è un reazionario. Allora, torniamo a
ZAM.
Ai nostri giovani, sì. Allora,
Stavamo parlando con Dario del rapporto con il quartiere,
sì,
di questa cosa del carnevale,
mitico,
che è molto carina.
Bellissimo il carnevale.
E siete tra quelli che sono andati a studiare il carnevale di Scampia recentemente?
Sì, sì, devo ammettere che
ne so.
Faccio parte della delegazione.
Incredibile.
Ma quante ne
la
so?
La sai veramente lunga, Lorenzo.
Sì, sì. E beh, sì. Ma il carnevale di Scampia ci sono.
No, infatti.
Sì. Vengono anche
allora,
dal Brasile a
Scampia. C'era
sì.
Un artista famoso che aveva un laboratorio, faceva credo anche marionette, faceva murales, eccetera, che si chiamava Felice Pignataro, che è un mito di Scampia. Ero andata a conoscere il centro sociale, forse si chiamava il Gridas, era il suo posto, diciamo, il suo, un po' laboratorio,
sì,
un po' centro sociale, un po' associazione, che lavorava a Scampia. Poi questo signore è morto, è rimasta sua moglie che si chiamava Mirella, una mezza matta, eccezionale, simpaticissima, che ci aveva raccontato tutto di Felice Pignataro. E credo che loro ancora siano un po' tra le anime del carnevale di Scampia, no? Questa...
Cioè qualcuno ha preso l'eredità.
Poi non so se la signora Mirella c'è ancora, perché tutte queste cose le so da un mio viaggio napoletano e di Scampia di un bel 15 anni fa?
Quando fondavano ZAM, diciamo.
Ecco, sì, tipo. Quindi, vabbè, comunque, effettivamente per un gruppo che vuole organizzare un bel carnevale, Scampia è un esempio pazzesco.
Beh, sì, direi che è il risultato che cerchiamo, tendenzialmente. Comunque, in qualche modo si nota comunque, insomma...
Che cosa che sono forti? Ampissima. Cioè costruiscono carri, fanno cose pazzesche?
Sì,
anche
ma...
meccaniche, cose che si muovono da sole.
No, non di questo, non di questa complessità, ma è proprio la presenza popolare degli abitanti del quartiere che fa tutto alla fine, perché tu puoi fare il carro e la marionetta più bella che vuoi, ma se non c'è nessuno a vederla, poi alla fine...
Sì, quello sì, però devi fare una roba bella per attrarre. Sì, certo, questo è vero. Devi tenere insieme le due...
Andate tutti lì, c'è una specie di clinic si va a fare a Scampia per chi vuole carnevalare pesantemente?
No, allora devo ammettere che in realtà era la scusa ufficiale quella del carnevale di Scampia, però per una visita, diciamo così, più di piacere, ecco, nella bellissima città che è Napoli, però appunto è servito ed ha avuto senso andare a vedere questa cosa perché lo fanno da prima di noi e quindi probabilmente meglio e quindi ha senso... Insomma, conoscere.
Siccome Dario si ricorda benissimo che il cuore del carnevale non è stato il corteo di carnevale, che poi è stato bellissimo, perché c'è uno sbattimento eterno, perché poi sono venuti qua, sono andati in centrale con questo carretto a pedali, la gente faceva gli incidenti per guardare il carretto a pedali, cioè, vabbè,
4 metri in altezza.
4 metri in altezza, abbiamo strusciato contro il cavalcavia della ferrovia, un bordello, troppo mi perdevo la testa. Però Dario sa benissimo che il centro era la relazione con l'associazione di zona e dopo lavoro, cioè dopo scuola, con i bambini, ma è quella roba lì che ti stavi ricordando di
certamente,
dire adesso.
Certamente. Infatti, ma perché in realtà lo stavo giusto introducendo, perché cioè, è stato interessante vedere come siamo riusciti a interagire anche con proprio i bambini e le bambine del quartiere, perché abbiamo iniziato facendo la Befana popolare, dando i pacchi di regali alle bambine del quartiere, e poi...
Caramelle non drogate.
Assolutamente no.
Per questa volta.
Per questa volta.
Quasi sa.
E poi questa cosa è continuata proprio con un'interazione molto forte fra alcune persone di ZAM e proprio c'è questa associazione, si chiama Baia del Re, che ha un doposcuola in cui appunto abbiamo ospitato, cioè ci hanno ospitato per parlare di carnevale, per raccontare la storia sul carnevale, raccontare la storia del quartiere, che questo quartiere è una storia antifascista, diciamo, che in qualche modo doveva chiamarsi, pensate, doveva chiamarsi come il giorno della data della marcia su Roma,
8 ottobre.
Esattamente. E gli abitanti del quartiere invece poi si sono in qualche modo ribellati alla cosa, che era un quartiere tendenzialmente operaio, chiamandosi Baia del Re, che invece si riferiva a una spedizione fatta con un dirigibile, una delle prime, quindi c'era questa acclamazione di questa cosa. E infatti una delle bellissime macchinazioni che ha visto tutta Milano con rischio di diversi danni e incidenti era un enorme dirigibile rosso
che tentava di essere dirigibile,
ci ha provato,
ma volava,
tantissimo, sicuro, esatto, volava. Ci ha provato tantissimo, e proprio anche per andare a ritrovare un'origine storica un po' anche simbolica della comunità di questo quartiere.
Bello.
Ma appunto poi interagiamo anche con l'AMPI, con l'AMPI di zona, con altre associazioni culturali, politiche, BDS eccetera, insomma c'è una bella relazione.
Perché c'è una cosa bella che, insomma, diceva Dario, magari non ha specificato, è che alcune persone della comunità di ZAM si sono date disponibili, una persona della scuola di italiano, un'altra ragazza che fa laboratori d'arte, per portare la loro attività professionale, perché fanno quello di mestiere, quindi arte, terapia eccetera, farle nel doposcuola a partire dall'idea nostra di carnevale, che era sovvertire l'ordine, perché noi vogliamo sovvertire l'ordine. Il carnevale era la rappresentazione simbolica della sovversione possibile dell'ordine costituito medievale eccetera eccetera. Quindi cioè, la cosa bella è che quando tu costruisci una comunità, poi le parti che ne fanno parte, scusate la ripetizione, contribuiscono a un progetto politico più ampio, che è la cosa diversa, perché se vogliamo fare così un salto nell'iperspazio per un secondo, negli ultimi anni si è vista questa situazione dei centri sociali per cui difficilmente, manca a Roma e in altre città, difficilmente un collettivo riesce a tenere uno spazio, perché purtroppo in base anche a come va la politica, il mainstream eccetera, c'è meno voglia di attivarsi su certi temi di politica e con certi punti di vista, perché sono meno condivisi, troppo radicali, o forse perché insomma va da quella parte della società. Quindi è successa questa cosa, che la maggior parte dei centri sociali diventano condomini di diversi collettivi che però si incrociano sulla porta e si salutano, proprio come sul condominio. E invece il concetto diverso è dire no, noi siamo qui dentro tutti quanti per un motivo solo, che stare qui ci fa stare meglio che stare fuori. E allora dobbiamo renderci conto che se vogliamo fare in modo che questi luoghi esistano, dobbiamo andare fuori, combattere fuori, creare conflitto fuori, per fare in modo che qui dentro noi possiamo stare meglio, perché poi c'è una fatuscita da qua, la vita fa schifo per tutti quanti, tutte quante, siamo isolati nel posto di lavoro, isolati nel posto di lavoro, non riusciamo a vivere le relazioni come vorremmo, non riusciamo ad avere la casa che vorremmo, spesso la casa non ce l'abbiamo proprio. E quindi la sfida per noi è stata dire alla nostra comunità: o ci coalizziamo e usciti da qua combattiamo insieme, oppure staremo qui dentro benissimo fino a che non ci vengono a prendere. Perché prima dicevano in fuori onda, per ora su ZAM non ci sono problemi, speriamo che Radio Popolare non porti male, però lo diciamo, però non ci sono stati avvisati di sgombero. Perché? Perché questo quartiere è abbandonato, fino a 10 anni fa era una discarica sociale, nel senso che le associazioni di zona, tramite il passaggio di POQ, di nuovo questa rete che mette insieme diverse realtà e singole per il 25 aprile, è arrivato in questa zona, ma veramente 12 anni fa, 13 anni fa, e tramite l'interazione con POQ questa zona ha prodotto un documento che raccontava cos'era la zona 5. La zona 5 era la Casa Gialla, cioè un grossissimo ente di aiuto per persone senza tetto gestito da un'associazione paracattolica, perché i suoi fondatori, i suoi gestori sono stati scomunicati dal Papa perché si erano mangiati dei soldi. C'è un campo rom anche qui portato lì perché era stato sgombrato da un'altra parte. C'è Gratosoglio, che è un quartiere tra i più problematici, non a livello di criminalità, a livello di persone con disabilità mentali, infermità fisiche. Cioè è stata trattata per 20 anni come una discarica dei problemi di Milano. E quindi questo documento, si chiamava Rompere la gabbia, affermava questa cosa: noi in questa situazione non ci vogliamo stare, cioè noi vogliamo migliorarci la nostra vita e lo faremo direttamente, che poi è uno anche dei concetti che noi cerchiamo di avere, che è l'azione diretta e fare in modo che le persone lascino perdere di chiamare i carabinieri e la polizia quando vedono un fascista, perché lo vediamo benissimo tutti gli anniversari di Ramelli, il 29 aprile, questi siamo in 3.000, fanno il saluto romano, non c'è un poliziotto che li arresta, noi cerchiamo di prendere il treno per andare a Gallarate a dire che i razzisti non devono venire, e quello che succede l'avete visto tutti quanti, tutte quante.
Infatti, raccontiamolo un pochino, perché non abbiamo tanti minuti, volevamo chiedervi anche di un'altra cosa. Questo è il fare un po' di politica fuori per strada. Ci raccontate cosa, com'è andata nei giorni scorsi, weekend scorso?
Certo, allora,
se non potete raccontare tutto,
no,
non raccontatelo.
No, assolutamente, in realtà molte cose le possiamo raccontare proprio perché la nostra idea era proprio creare una piazza a Milano che permettesse a tutte le persone antifasciste della città di esserci. Abbiamo molto ragionato sul ok, in provincia ci si può andare in macchina, ovviamente, però può andare solo chi lo sa. Invece per noi era fondamentale non soltanto che la comunità allargata di ZAM, che chiamo così perché abbiamo miliardi di laboratori bellissimi con persone bellissime, partecipassero, ma anche che tutte le realtà con cui collaboriamo, ma anche banalmente tutte le persone appunto antifasciste a Milano, che sono tante come lo vediamo ogni 25 aprile, potessero partecipare. Quindi questa era la nostra idea, di creare una piazza pubblica a Cairoli, in centro, con la volontà di prendere il treno e andare lì, ma che nel momento in cui ci siamo non resi conto, ma ci è stato impossibilitato di farlo, abbiamo continuato per le strade della città, proprio perché questo era il nostro obiettivo. Anche perché il nostro ragionamento, e vorrei sottolinearlo, diverso dalla piazza che c'era in San Babila, è che il termine remigration è soltanto l'ultima elaborazione concettuale della destra e dell'estrema destra, ma sappiamo benissimo che le politiche razziste e terrificanti che vengono fatte per le persone migranti le ha fatte anche il PD, e le ha fatte anche con Riaprendo i CPR e Minniti Orlando e i patti con la Libia. Quindi ci sembrava un po' ipocrita, ecco, l'altra piazza, sinceramente.
È comunque stato un grande risultato rendere la vita così complicata a quelli del Remigration Summit, perché comunque c'è stato l'albergo che li ha rimbalzati, hanno dovuto cercare un altro, fino all'ultimo non si sapeva se lo facevano. A parte il fatto che dovevano farlo a Milano e comunque Milano ha detto di no. Cioè, tanta roba, non è che non era mica banale tenerli lontani questi da Milano, ecco, e comunque farli girare intorno fino a quando non trovavano uno straccio di albergo, che adesso il figlio di Gassman ha detto togliete il nome di mio padre dall'albergo che ospita i fascisti.
Diciamo che dal loro punto di vista avrebbero potuto essere un po' più discreti e non mettere un titolo di questo tipo, che come dire era
sai,
proprio
queste, insomma, sono le loro idee.
Sì, cioè, sì, certo, ma mancava una svastica.
Dario.
Ecco.
Sì, no, appunto, come insomma, un lavoro che noi stiamo facendo tanto a livello politico è quello di cercare di ampliare il concetto di antifascismo. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo soprattutto con l'organizzazione delle giornate in ricordo di Lax, il militante antifascista coltellato il 16 marzo del 2003 da un gruppo di fascisti. E quindi anche in questo senso l'importanza di questa opposizione al Remigration Summit, che è stata appunto stata quella della piazza, ma è stata anche un'opposizione chiaramente comunicativa, perché le nuove destre utilizzano tantissimo questo tipo di strumenti, e quindi è importante anche insomma cercare di rimanere al passo. E la cosa che noi abbiamo voluto chiamare questo percorso Make Europe Antif Again, perché questa per noi è, oltre chiaramente a riprendere il gesto di Musk rispetto appunto a Make Europe Great Again, però appunto la nostra idea era quella di rinsaldare in primis le nostre relazioni europee, perché questo è molto importante. Noi volevamo che il 17 maggio fosse la giornata in cui gli antifascisti e le antifasciste d'Europa si ritrovassero insieme per esprimere i propri valori. Poi il fatto che ci fosse il Remigration Summit, chiaramente, come dire, è influito, è stato parte del ragionamento nella costruzione della piazza, eccetera, ma il punto era costruire una piazza che sapesse affermare la validità attuale dell'antifascismo e soprattutto di tutto ciò che è connesso all'antifascismo, che è sicuramente un anticapitalismo importante, che è sicuramente un'opposizione agli 800 miliardi di euro che l'Unione Europea sta stanziato per il riarmo e per la costruzione appunto di tendenzialmente un assetto sociale diverso da quello che c'è adesso. Questo per noi era molto importante, e penso che in qualche modo sia anche da notare un po' che non è, secondo me, si è percepito che non fosse unicamente la piazza del No Remigration Summit, come per non scadere nel No Remigration Day, per dire, è solo l'ultima delle cose che esce in questi termini, ma è proprio semplicemente un prodotto di quello che viviamo da anni, in realtà.
Abbiamo 3 minuti, quindi dobbiamo... Allora, non abbiamo parlato di sport. Abbiamo fatto quelli di sinistra che non parlano di sport, cioè veramente c'è tutto un...
Riprende la parola alla rettrice.
Adesso rettrice...
C'è anche lo Zambi Pop Lab, devo dirlo, perché mi hanno scritto di che c'è lo Zambi Pop Lab, ragazzi che fanno hip hop, basta, finito.
Puntata, che fanno hip hop,
potete tornare.
Okay. C'è Esteri
la
però
rettrice
dopo.
Diventa sì. Allenatrice e ci racconta che...
No, io faccio parte della polisportiva da tanti anni, appunto come diceva Gulli in introduzione, è una delle attività che... È sempre stata parallela all'attività politica più in senso stretto di ZAM, ovviamente un laboratorio politico che si struttura su altre visioni, altri ideali. L'idea è quella di poter fare sport a prezzi popolari con persone molto, molto professionali, nel senso con qualifiche professionali istituzionali, per cui abbiamo persone che insegnano anche in altre scuole, in altre strutture, quelle dello sport riconosciuto dalle federazioni, eccetera. Noi riusciamo a offrire tantissimi corsi, in questo momento abbiamo 2 corsi di yoga, la capoeira che è una delle attività storiche, la box, il sambo combat che è un'arte marziale russa, abbiamo danza aerea e danza sperimentale e... pole dance, pole dance che sta raccogliendo tantissimo favore.
Scusami, là fuori si stavano allenando a fare una roba difficilissima con degli stracci. Ma è difficilissimo, perché ti devi arrampicare su queste lenzuola messe in
altissimo. Dopo provi, ti faccio un videino. Per i nostri social
cado probabilmente.
Dai.
È molto probabile, ma è anche difficile salire, quindi magari non è tanto
terribile.
No, quella è una delle discipline che appunto
vengono insegnate, okay.
Danza aerea, tessuti, che poi si declina in tante altre cose, nel trapezio, nel cerchio, eccetera, e quindi niente, noi riusciamo a offrire questi corsi, abbiamo secondo me un giro di un centinaio di persone fra tutti i corsi, che l'acciaieria. Questo è il mio tallone d'Achille, in tutte le presentazioni dimentico l'acciaieria, che è anch'essa insieme alla polisportiva uno dei pilastri sportivi di ZAM, è una palestra dove si può praticare arrampicata e che è frequentata da persone che amano la montagna e che quindi nel weekend...
È qui?
Sì,
è qua
sopra. È giù in palestra e quindi nel weekend loro si arrampicano. Infatti Rebecca, che è quella che monta i teli sugli alberi, si arrampica. per montare i teli.
Te credo, perché sennò ci vuole una gru, sennò è finita la puntata.
Basta,
direttrice, grazie di essere venuta a fare le veci di Dismacchione.
Salutiamo anche Dismacchione, che ritroveremo domani.
Sì.
Domani siete al cantiere.
Domani cantiere, bene? Sì, si conclude.
Cioè, state facendo la cosa di un crossover allucinante. Perché sono volati i cazzotti.
Audace.
10 anni fa tra Cantiere e Zamma. Ormai la Lascia di Guerra è seppellita. Ma
vedi?
Fateli comunque un dispetto.
Ma
da
noi
parte
non
nostra.
Vogliamo sapere niente del passato.
No, noi guardiamo.
Mettetegli un sassolino sotto il tavolo che traballa tutto il tempo.
Noi guardiamo solo. Scurdamocio passato.
Sì, guardiamo solo verso il futuro.
Salutiamo i compagni del cantiere.
Ciao ragazzi, grazie della Zamma. Ciao, ciao e a domani.
Ciao.